Allora, Armamaxa è un gruppo che raccoglie tre individui, che siamo io, Enrico Messina, Michaela Sapienza e Alberto Nicolino, che non è qua perché non fa questo spettacolo, e che è nato per cercare di mettere insieme le forze di tre artisti, insomma, che singolarmente facevano più fatica a lavorare. L'idea di Armamaxa nasce nel 97-98 circa, intorno a uno spettacolo che si chiamava Rodlandus, e si chiama Rodlandus, libera rotolata medioevale. Armamaxa vuol dire carretto. È un nome che evoca molte altre cose, noi ci piace giocare con i suoni delle parole e pensare che sul carretto possa salire pure qualcun altro, perché no, insomma.
Una vettura scoperta che serviva a trasportare uomini, anziani e bambini, Arvamax. In che lingua?
Dice, un latino mutuato dal persiano, ma insomma sono parole, capito? Poi alla fine conta che noi siamo noi tre e siamo gli Armamax e tutti ci chiamano Maramaxa, Aramax,
Aramax.
Armamax, Mammamax, ma noi ci continueremo a chiamare Armamax in ogni caso. E basta, questa direi che è proprio la nostra storiella, insomma, ecco. Beh, noi sicuramente siamo un gruppo assolutamente invisibile. Il rapporto con il teatro, con il mondo istituzionale del teatro è praticamente nullo, ma non perché a priori io credo che si debba andare nei teatri, no? Però non bisogna fargli la corte, non so come dire, e ci sono dei luoghi dove evidentemente a noi è precluso l'accesso perché noi non abbiamo materiali da scambiare, noi portiamo il nostro spettacolo e non abbiamo da comprare, non so come dire, il sistema del teatro è un po' complesso. E quindi nonostante lo spettacolo faccia diverse repliche, abbia fatto Sant'Arcangelo, Volterra, ci siano insomma anche una produzione per noi enorme, ciclopica alle spalle, io sto parlando di Braccianti, la memoria che resta, facciamo, non so, 10-15 date l'anno, che dal nostro punto di vista sono tantissime, dal punto di vista del teatro istituzionale sono pochissime. Credo che mantenere una certa libertà rispetto al ministero, all'istituzione, ai teatri stabili di innovazione, a quello e a quell'altro, a noi consenta uno di vivere meglio, due di fare le cose che amiamo di fare. Però ti ripeto, non penso che si debba a priori chiudere le porte, perché per esempio questa qua è una stagione, quella di Monfalcone dove siamo stasera, è una stagione assolutamente fuori dalle norme dei teatri istituzionali, proprio perché hanno visto degli spettacoli, come il nostro per esempio, e lo hanno imposto all'ERT. E noi siamo una compagnia che non conviene prendere in questo momento, perché non avendo riconoscimenti ministeriali non serviamo per la compilazione dei
Faccio
bordereau,
vedere.
quindi puoi capire, siamo come i fagioli in una pentola di pesce, insomma non ci accocchiamo nulla. Eppure qui c'è un gruppo di persone che lavora secondo me molto bene, da Roberta Sodomaco, Luca Signorini e tutti quelli del
Luisa
comune, alla
Vermiglio.
Luisa Vermiglio,
E un'altra cosa importante che hanno capito qua, nei posti dove l'hanno capito, secondo me è una grande cosa, è che questo non è soltanto uno spettacolo, ma è un progetto. Quindi quando ci comprano, fra virgolette, un progetto, capendo l'importanza del progetto culturale in sé, che va al di fuori dello spettacolino confezionato e comprato, allora comincia a dire, ti si apre il cuore, non so come dice, ah, ok, allora forse qualcosa c'è, qualcuno. Ci sono spesso invece delle realtà, istituzionali anche non, che si chiedono quanto costa lo spettacolo, contrattano sul prezzo senza neanche aver visto il materiale, senza pensare neanche a sapere cosa c'è dietro, la ricerca che c'è stata, il sito, il catalogo, eccetera, eccetera. Quindi quando c'è chi capisce il progetto che ci sta dietro, come qua addirittura collaboratorio con i ragazzi, eccetera, eccetera, è qualcosa di grande,
Oh,
insomma.
lei ha usato la parola comprare, è una parola pericolosissima nel teatro, però è un equivoco che bisogna chiarire perché comunque le persone che fanno teatro ci devono campare, quindi come dire è lecito vendere uno spettacolo, non è lecito venderlo sempre e comunque, ovvero svenderlo, questo per noi è abbastanza importante, insomma. Però è lecito che sia venduto e che sia comprato, perché siamo nel mondo, insomma, adesso non è che possiamo arrampicarci sulla luna.
E infatti questo ci dà la libertà anche di scegliere dove andare a farlo, quando andare a farlo, dove andare a farlo anche gratis, ma perché vale la pena, e
Assolutamente.
dove decidere di non farlo neanche se ci propongono, se non ci hanno mai proposto il 100.000 euro, però neanche se ci propongono la cifra piena noi decidiamo di farlo perché non pensiamo che sia sottovalutato. Ecco. Ci sono state delle situazioni dove siamo proprio andati, cioè dove valeva la pena di sostenere il teatro, il festival o quello che era, e allora lì vai, perché allora lì c'è uno scambio, c'è una relazione, c'è comunicazione con la persona che ti compra, è brutto però è così, proprio che ti compra.
Per esempio, chissà se ci vedono il collettivo teatrale Bertolt Brecht di Forlì, bellissimi sono, ciao ciao. il pubblico è, come dire, è, senza il pubblico non si può fare teatro, non so come dire, no? Ci piace pensare che quando facciamo uno spettacolo, ma evidentemente lo pensiamo noi e nessuno ce lo dice, però è una delle illusioni che ti aiutano ad andare avanti, no? Ci piace pensare che almeno in una persona del pubblico il teatro che facciamo muova una domanda. Se questo avviene, probabilmente noi abbiamo raggiunto il senso del far teatro. La cosa che manca sicuramente oggi, dal mio punto di vista molto personale, per carità di Dio, è che il teatro non è più una necessità. Il pubblico non viene a teatro tante volte perché ha bisogno di andare a teatro. Il teatro non è più il luogo dove si fa la catarsi del dramma collettivo, no? Il teatro è un luogo di svago. Il teatro è un luogo dove si va a vedere l'attore famoso, l'attore della televisione. Penso che quello là è un teatro morto, e non lo dico io, lo diceva Peter Brook un po' di tempo fa, è il teatro mortale, il teatro che t'ammazza, il teatro della facciata, del costume, della luce, delle scenografie, delle cose, e l'attore non c'è, non c'è l'uomo, capito? Allora, qui noi proviamo molto nel nostro piccolo, per carità, ripeto, di Dio, a metterci la nostra carne, a metterci in gioco noi, e probabilmente questo, almeno uno nel pubblico, secondo me ogni volta c'è che lo becca questa cosa. Se lui si fa una domanda, se lui si mette in gioco anche lui, e allora magari anche se c'ha la pelliccia, forse valsa la pena di fare lo spettacolo, capito?
Soprattutto se è un, ormai lo ricordiamo sempre più spesso, se è un gruppo di 250-300 studenti dell'Istituto Professionale della Valtrompia in provincia di Brescia, per cui alla fine veramente il teatro diventa un mezzo di comunicazione incredibile. Abbiamo appena fatto pochi giorni fa questo spettacolo per questa scolaresca infinita che è entrata facendo l'aula dello stadio, ci sono entrati proprio come, li hanno fatti entrare come le bestie, no? E poi ci ha detto, vedete voi cosa fai, siete in pasto alle bestie, ci dispiace, ma è così, buona fortuna, tutti che vengono a dirci buona fortuna, mi raccomando, buona fortuna, state attenti. Ovviamente questi ragazzi abituati a, non, assolutamente non abituati ad andare a teatro, a parte qualche rara eccezione, quindi con la loro unica forma di comunicazione, il coro da stadio, gli ammiccamenti, i rumori, le cose. E ci siamo guardati, io e Rico gli abbiamo detto, abbiamo pensato la prima cosa da fare è di dargli un buon motivo per stare qui un'ora ad ascoltarci, no? Invece che dire ragazzi zitti tutti, chi prima che parla fuori, sarebbe stato inutile, perché giustamente tu e loro sono lì, devi dargli un buon motivo perché stiano lì, e questo buon motivo siamo riusciti a dargli. Gli abbiamo fatto una chiacchierata di 10 minuti, abbiamo iniziato un brusio di 5 minuti, dopodiché ce li siamo presi per un'ora, e questi ragazzi, c'è stato un silenzio incredibile, è stata un'esperienza incredibile. Per un'ora di tempo i ragazzi sono rimasti là, sospesi, ad ascoltare storie di vecchi, di anziani, storie che se tu prendi in mano un manuale storico e sfogli la storia del bracciantato dell'origine dei giorni nostri, ti spari un colpo, probabilmente, dici una noia mortale.
E poi un'altra cosa, questa cosa del teatro ragazzi, viene proprio a fagiolo proprio del discorso sul pubblico. Il teatro ragazzi è quello che fa più male di tutti, adesso tra virgolette, cerchiamo di intenderci, poi si parla, c'è poco tempo per parlare, però il teatro ragazzi è tante volte fatto per tutti fuorché per i ragazzi. Io ne ho fatto molto di teatro ragazzi e mi sono trovato in situazioni ad avere, che io non sapevo prima, perché se l'avessi saputo prima avrei anche fatto qualcosa per evitarlo, però è una volta che poi ero, insomma, io ho fatto uno spettacolo per 850 bambini che andavano dalla prima elementare alla terza media a Palermo. Io quel giorno avrei voluto morire, essere da tutte le altre parti del mondo fuorché lì, perché ero a prendere in giro delle persone. I ragazzi sono delle persone alle quali purtroppo molte volte viene destinato un teatro fatto solo per accaparrarsi fondi e spartirsi i territori. Se si cominciasse di là, da quelli che fanno le compagnie, dalle compagnie che fanno teatro per ragazzi, che sono le compagnie di base, capito? Che sono quelle che muovono il teatro, allora forse la ricerca, il teatro in generale andrebbe avanti e crescerebbe, non sarebbe nella crisi in cui oggettivamente versa adesso, dove c'è bisogno sempre per forza di trovare un fenomeno per dire il teatro è vivo e vive il teatro. Guarda, c'è uno degli uomini che ci hanno raccontato direttamente o indirettamente queste storie dei braccianti, ha detto una volta, ci ha seguito fino a Rubiera in Emilia Romagna, e ci ha detto a noi e al pubblico che guardava uno studio che avevamo fatto, il mestiere di bracciante è un mestiere di galantuomini. Sentirlo dire da lui è una cosa bella, molto forte, e questo è lo spirito che noi abbiamo messo dentro alla costruzione di Bracciante, di questo lavoro, perché è uno spirito che viene fuori proprio dalle loro parole, dalla leggerezza con cui loro raccontavano delle loro vessazioni, delle loro umiliazioni e delle umiliazioni che poi alla fine ancora adesso stanno vivendo quelli che fanno i loro lavori nei campi da noi e dalle altre parti d'Italia. Sentir parlare un vecchio che è morto perché ne è rimasta solo la voce e che dice povero chi è che capitava la frusta, perché quello faceva più male di tutti, e ridere, capito, di questo, a noi ci ha dato proprio la chiave di lettura, affrontare queste cose e parlarne con pulizia, con leggerezza, avrebbe, abbiamo pensato, dato a questi argomenti molto più peso. Ed evidentemente questa è una scelta politica, perché nel senso più alto che si può immaginare, perché se no non ha senso fare teatro. Cioè io non trovo altre ragioni se non di gridare al mondo, evidentemente le mie piccole, piccolissime necessità e urgenze, sperando che qualcuno mi ascolti. Io appartengo, poi mi fermo anch'io, poi appartengo a una generazione di cui non sono tanto fiero, una generazione in cui l'ideale, la collettività si è completamente perduto. Io nell'85 facevo il secondo liceo, scioperavo per i termosifoni, capito? E penso che bisogna tutti i lavori che si fanno recuperare un po' il senso di stare nella società, in questo senso la propria etica politica, e questo noi abbiamo messo dentro lo spettacolo, insomma, no?
E questo diventa anche, come si diceva, una scelta estetica, nel senso che allora quella leggerezza che ci hanno trasmesso loro, no, nel modo di parlare, nelle facce, nelle fotografie viste, nelle persone incontrate, abbiamo scelto di metterlo in scena anche noi, per cui togli, non è che è nata così perché abbiamo buttato lì quattro sedie, ma siamo andati a togliere, decidere, era anche difficile, no? Decidere cosa non raccontare, perché avevamo all'inizio, siamo partiti con un materiale, una quantità di materiale infinito, sia di storie che di racconti, che di voci, che di fotografie, che di suoni, per cui poteva diventare una roba barocchissima, uno spettacolo barocchissimo, e invece abbiamo tolto proprio per arrivare a quell'essenzialità, quella leggerezza, quel telo, no? Che c'è in scena. Con la sperimentazione, la sfida che ci siamo un giorno incontrati, io ho detto perché no, perché non raccontare una storia attraverso il corpo e attraverso la parola, no? Perché anche il corpo può raccontare una storia, perché non uscire da il teatro danza che fa il teatro danza, la narrazione che fa il narratore seduto sulla sedia col suo faro, per carità, perché non proviamo a lanciare questa sfida? Noi abbiamo trovato questo materiale, abbiamo trovato dei suoni, delle immagini. Cosa riusciamo a fare? Come riusciamo a raccontarla questa storia? Mettendo insieme questi due linguaggi, no? Così diversi, ma alla fine, non so come dire, così fusi nel raccontare la stessa storia, perché alla fine la storia è una che racconti, no? Per cui portandosi un po' in spalla o raccontandosi o parlandosi, la storia la racconti.
Posso aggiungere una cosa sulla questione del teatro, perché mi viene in mente adesso che è vero che c'è del marcio in Danimarca, però è anche vero che noi abbiamo avuto la fortuna di trovare credo che ci siano tante persone che fanno teatro, ciascuna nel suo modo, ciascuna nel suo campo, e che fanno un lavoro molto importante. Noi abbiamo la fortuna di aver incontrato alcune
grazie Federico Toni
come Federico Toni, come Marco Tamarri. Federico Toni fa una rassegna che si chiama Tracce di teatro d'autore in 7 comuni della provincia di Bologna, è una delle più importanti rassegne che ci sono in Italia. Marco Tamarri è stato per molto tempo l'insostituibile dirigente dell'ufficio cultura della provincia di Bologna, ha dato da lavorare a decine e decine di gente, di persone di teatro, per cui sotto la coperta marcia, capito? Ci sono delle cose che fanno vivere il teatro, se ci mettiamo in rete, noi, voi, loro, allora forse qualcosa si può fare. Se invece stiamo dentro a quei meccanismi là, arrivederci, grazie, sicuro.
Scusa un attimo, ma queste persone hanno investito in questo progetto prima che nascesse? Cioè questa è la roba incredibile, che non è che hanno detto vediamo carino lo spettacolo, ok, vediamo i soldi. No, ok, cioè si è preparato un progetto e hanno detto va bene, noi ci stiamo, noi ci crediamo, ma ancora prima che cioè era scritto, qualche paginetta, ancora prima di vedere che cosa sarebbe uscito. Per cui proprio l'idea di investire in un progetto, non comprare un bello spettacolino, oppure finanziare uno spettacolo che funziona, no? Questa parola magica.
E quindi prendersi dei rischi.
E quindi prendersi.
Perché se non ci prendiamo, se non ci si prendono i rischi, è chiaro che non si va da nessuna parte, insomma. C'è una fra due cose bellissime che mi ritornano sempre in mente che ho letto. Una dice: noi siamo ciò che ricordiamo e ciò che dimentichiamo, e siccome dimentichiamo tanto noi italiani in generale, penso che c'è un gran bisogno di memoria, proprio come pane quotidiano, capito? Ma e l'altra frase è una frase del quaderno 34 del Centro di Formazione Sindacale della Camera del Lavoro di Torino, vedi che memoria che c'è qualcosa di memoria, dice: lavorare sulla memoria. Adesso la sintetizzo, lavorare sulla memoria non ha senso perché tu vai a scoprire dei vasi antichi che sono belli e te li metti in biblioteca, ma ha senso perché contribuisce a creare uomini e fatti nuovi. In questa maniera allora ha senso lavorare sulla memoria. Il nostro lavoro finisce con una fotografia che è un po' forzata, ma è volutamente forzata. È la fotografia di un bracciante marocchino che adesso raccoglie i pomodori e che segue quelle di tanti braccianti italiani, messa lì un po' per caso. Un po' evidentemente, un po' no, direi, anzi no, decisamente no, però è quello lavorare sulla memoria, capito? Perché questo, la memoria è questa.
Ciao.